Lo vendono così com'è, nel senso questo non è stato modificato, è stato semplicemente abbiamo usato per questo esperimento. E questo è un vibratore radiocomandato. E c'è una tipa negli Stati Uniti che ha avuto la grande idea di aprire il trasmettitore di questo oggetto, studiare come funzionava la trasmissione, pubblicare tutto quanto su internet. E io volevo fare una roba con Arduino. E io volevo replicare quello che aveva fatto lei, però siccome sono un po' scarso in elettronica con Arduino non ci sono riuscito, finché un giorno ho avuto questa grande idea di provare a usare una Raspberry, che è questa schedina qui, che adesso vi vado a raccontare, che mi ha risolto una marea di problemi che avevo e mi ha permesso di finire questa roba qui e di riuscire a scrivere un piccolo server HTTP che riceve delle richieste. In questo caso erano richieste generate da un analizzatore vocale che capiva le frasi e mandava dei comandi. E lui riceve la richiesta e via un'antenna che si è comprata su eBay a una decina d'euro gli manda il segnale e lui pensa di essere comandato dal il trasmettitore suo proprio, quello ufficiale, e vibra secondo come vogliamo noi, permettendoci di estendere la funzionalità di questo oggetto infinitamente oltre quello che è stato pensato dai produttori, che sono una marca svedese che non voglio fare pubblicità ma la trovate. E abbiamo delle grandissime idee su questa cosa qui, perché ora che lo possiamo controllare da remoto,
riconoscimento vocale
e programmabile, si apre un mondo.
Ma cioè se se vi serve il computer per fare il riconoscimento vocale, che cazzo ci sta a fare in mezzo ai Raspberry? Non potete fare tutto dal PC.
Il Raspberry e il PC non devono stare nello stesso luogo, perché sono collegati via HTTP. Nel senso, up to latenza, a meno della latenza, uno può stare in Australia e l'altro può stare in Europa e la cosa funziona.
Vabbè, ok.
Poi
di più
e poi adesso vi mostriamo quello che sta succedendo, cioè che qui erano dei comandi vocali che noi abbiamo codificato in dei piccoli pezzi di codice, che è un codice, un linguaggio che siamo inventati noi, che si basa su JSON per facilitarci la vita. E questa roba qua non deve essere forzata con un riconoscimento vocale. Uno può scrivere un algoritmo che studia quello che tu fai e va memorizzando, capisce quello che ti piace, ti propone una cosa nuova e tu, una volta che trovi qualcosa di divertente, lo puoi prendere e mandarlo per email a un tuo amico che se lo può scaricare e provare anche lui la tua configurazione, e dice: ah sì, questo mi piace. Uno può condividersi la roba, se possiamo fare un'ipotesi cheat condivisa in cui uno push merge request e dice questo.
Però come la stai, diciamo, raccontando tu un po' anche a livello, no? Se ti hackerano questo sistema qua,
allora questa antenna non ha nessun tipo di volevo far vedere cosa sbagli questa antenna come è fatta. In realtà è molto curioso perché non ha nessuna tipo di autenticazione di verifica, però questo anche vuol dire che un controller può controllare in parallelo un numero qualsiasi di queste periferiche. Poi fate voi. Allora, questa è tutta una scusa perché io in realtà vorrei parlare anche della Raspberry, ed è perché mi ha risolto una serie di problemi che c'avevo nel sviluppare questa cosa.
Ciao, non ti tappo a
che cos'è la Raspberry Pi? È una piccola schedina con sopra un piccolo processore che è un ARM, e per chi, per capirci, è lo stesso tipo di processori che ci sono nei cellulari Android, in realtà ci può girare anche Android sopra, e diciamo si può vedere come parte di una grande famiglia di schede per fare certi tipi di prototipi, esperimenti, in cui c'è anche l'Arduino, in cui c'è anche la BeagleBone, perché ha una serie di pin che vengono chiamati general purpose, cioè di uso generale, che vi permettono di interfacciarvi con qualunque tipo più o meno di periferica elettrica aggiuntiva, in questo caso l'antenna che controlla questa cosa. I vantaggi che mi hanno svoltato la vita rispetto all'Arduino, perché io lo dico, io questa cosa qui l'ho fatta perché non sono stato in grado di farlo con l'Arduino, questa cosa si può fare, però io non ero capace, è che siccome sopra ci gira Linux e c'ha una porta Ethernet, voi avete attaccato un cavo di rete e avete risolto il problema della connessione, della comunicazione. E tutta questa cosa qua, invece di svilupparla in quella specie di Java di merda con quell'IDE un po' scarso, ve la potete sviluppare in Python con il vostro IDE preferito, che nel mio caso è Emacs, e ve la vivete benissimo. E da qui, una volta che questa cosa funziona, farci il server HTTP che si prende la richiesta e ve la manda, sono 10 minuti. Per cui mi ha risolto tutti i problemi collaterali che a me non interessavano davvero risolvere, per concentrarmi sul problema principale, che era controllare questa antenna. E allora io vorrei capire un attimo qui dentro quanta gente possiede un vibratore.
Pensavo una Raspberry. Io ho due Raspberry.
Quanta gente, lo so che avete vergogna, non lo dite. Quanta gente possiede una Raspberry?
Due, io.
Mentre quanta gente ha avuto esperienza con un piccolo progetto di elettronica, con una scheda tipo un Arduino o qualcosa di più, o semplicemente un Antel o qualsiasi altra cosa? Quindi non posso, quindi tante cose vanno raccontate da zero, sembra che partiamo dalla base. Allora, questa schedina ha una presa per un SD card su cui si installa un sistema operativo che può essere Debian, per esempio. Io in questo caso ho usato una versione di Debian, per cui questo lo do per scontato, che un pochino Linux lo sapete usare, perché sennò non riusciamo più vivi da questo seminario. E quindi adesso proviamo a raccontare come da questa installazione di Debian particolare per una Raspberry si può, attraverso un linguaggio di programmazione di alto livello tipo Python, avere accesso a delle periferiche di basso livello e poterci farci dei piccoli giochini elettronici tipo questo. La Raspberry ha in un angolo questi 26 pin, che sono questi puntini di metallo che sporgono e che sono collegati al processore per fare certi tipi di funzioni. E in particolare voi via software potete controllare lo stato elettrico di questi pin, nel senso se su questi pin ci deve essere una carica elettrica oppure no, e questa cosa di solito rappresenta uno strumento per fare del tipo di comunicazione, perché un bit 0-1 può essere rappresentato a livello elettrico con questa differenza tra c'è una carica o non c'è una carica. E questi sono, è lo schema dei pin che ci sono sulla Raspberry. Esistono due sistemi di numerazione, così giusto per complicare un po' la vita e confondere la gente e far funzionare male le cose perché avete sbagliato a scrivere i numeretti. Uno è l'ordine su cui li vedete, quindi in alto a sinistra il numero 1, poi scendendo ci sono i primi 12 e poi riparte, c'è il 13, in basso c'è il 26, 25 o no. Però l'altro sistema di numerazione è quello che avete scritto, che è quello che io ho preferito usare, poi magari vi spiego la differenza, però sono un po' di cose stupide. E hanno vari colori perché hanno varie funzioni. Allora, la Raspberry di per sé funziona a un voltaggio che sono 3 volte 3. Questo vuol dire che quando voi deciderete di dire su questo pin c'è una carica, la Raspberry il massimo che potrà fare sarà metterci un 3 volt, perché è quello che c'ha lei. Quando direte di non metterci, la metterà a 0. Quindi, per esempio, i pin che sono segnati 3V3 power, il primo in alto a sinistra e quello a metà sulla sinistra, sono delle specie di piccole fonti di alimentazione a cui voi potete collegare altre periferiche più piccole che ci sono dietro. Non hanno tanto amperaggio, però per piccoli progetti possono essere usati come fonte di alimentazione. Per fare un circuito vi serve anche tornare indietro con una terra, e i 4 pallini neri, i 5 pallini neri sono 4 pallini di terra, per cui voi questi pin li potete collegare con un cavo che viene collegato alla terra della vostra Raspberry. Quelli verdi sono genericamente usabili, per cui vedremo come si possono configurare via software per fare le cose che vogliamo. La cosa più simpatica della Raspberry è che implementa, o si può implementare a livello di modulo del kernel, una serie di protocolli di comunicazione che sono più o meno standard quando si cerca di far parlare due chip, due piccole periferiche, tipo l'antenna e il Raspberry in questo caso. Uno di questi si chiama SP, e l'altro si chiama IVC. Alcuni di questi pin sono già stati configurati per voi, per evitarvi di doverlo fare a mano, per usare questi tipi di protocolli di comunicazione. Quindi vedremo che comunicare con una periferica SP è estremamente semplice perché c'è già tutto pronto. Io non mi sono provato alle slide, perché tanto è l'una di notte, e tanto va bene uguale. Io ho provato il codice, che sono le mie versioni delle slide, è stato scritto apposta per essere raccontato, non è codice vero, per cui non dovrebbe essere troppo spaventevole, però volevo veramente far vedere come questa cosa poi funziona. Questo, io ho scelto di usare Python, se nessuno ha mai visto il Python, però sa programmare, sono funzioni, non c'è nulla di strano, sono metodi, oggetti. Se nessuno non ha mai programmato, mi dispiace, domani mattina facciamo il sequel e lo sistemiamo. Ci sono due moduli, due librerie Python, che sono state scritte per la Raspberry per usare questi pin di input output generici. Io ne ho provata una e mi sono trovato bene, e un'altra, però sinceramente non so dirvi la differenza. Questa libreria si chiama RPI, che sta per Raspberry Pi, .gpio, che sta per General Purpose Input Output, e siccome questo nome è molto lungo, noi la importiamo e la chiamiamo solo GPIO, così ci risparmiamo questi 4 tasti. In questo momento, come è implementata, GPIO deve essere seguita da root, perché il sistema in cui ha di avere accesso a questi pin è particolarmente barbarico, per cui lui apre un device che è la memoria fisica della Raspberry, per cui se qualcuno avesse accesso a quella memoria potrebbe leggere tutto quello che sta succedendo e violare qualunque forma di sicurezza voi abbiate implementato sulla vostra Raspberry, per cui non è il caso di fare leggere questo file se non all'utente di root.
Ma per un vibratore questo è l'altro.
Eh?
Ma per un vibratore questo è l'altro.
Per un vibratore questo è l'altro. Nel senso, qualcuno dovrebbe riscrivere un modulo del kernel per far usare questa roba qui attraverso un device. Se siete capaci, io non sono capace, fatelo. Per cui il modo giusto di farlo sarebbe controllare che questa cosa viene eseguita da root, perché tanto se non siete root non funzionerà. Come vi dicevo, ci sono due numerazioni della Raspberry, dei pin, e questa libreria vuole sapere voi quale usate, perché quando dite 22, il pin numero 22, lui vuole sapere di cosa state parlando. E questo si fa impostando questa modalità di selezionare la numerazione, che corrisponde a quelli che sono le connessioni sul il chip. Se invece voi vorreste contare semplicemente l'ordine dei pin sulla scheda, per cui proprio è 1, 2, 3, 4, e non usare il diagramma che abbiamo visto prima, sarebbe la seconda opzione. Una volta che uno ha caricato questa libreria, deve fare un minimo di inizializzazione. In particolare voi dovete decidere se questi pin li volete usare per leggere delle informazioni, quindi vedere se c'è o no della corrente, o per scrivere delle informazioni. Quindi voi dovete andare a dire mettimi qui 101. E questo si fa con questo in maniera abbastanza intuitiva, che è gpo.setup. Voi channel il numero del pin che volete usare, quindi 22 17, e dite questo è per input.in oppure per output. In realtà questa libreria ha un pochino di cose avanzate, per cui avanzate no, però insomma potete dire se è output qual è la configurazione di default, per cui io lo voglio in output e l'avvio deve essere basso, oppure no, lo voglio output ma l'avvio deve essere alto. E questo si fa con queste costanti che indicano appunto se voi state scrivendo. Scrivere un 1 corrisponde a mettere un carico su questo pin, quindi si dice nel gergo metterlo in stato alto, perché è alta tensione. Se lo volete basso, questo corrisponderà a scrivere uno 0 e dovrete dire no. Ci sono anche, per chi nel caso qualcuno sia interessato, dei resistor pull up dentro questi pin, per cui non dovete farvi il pull up a mano. E questa cosa si può configurare via software con quel comando lì. Questo serve nel caso che vogliate leggere. Se volete leggere un interruttore, potreste voler implementare questo tipo di pull up di down. Ho perso la metà?
No.
Perfetto. Il mio è un seminario esponenziale, per cui ogni quarto d'ora metà la gente dovrebbe stufarsi ad ascoltarmi, finché dopo un'ora abbiamo finito.
Questa ultima cosa che hai detto è un anti-rimbalzo.
No, il fatto è che se tu hai un interruttore e vuoi vedere se è chiuso, quando l'interruttore è aperto, hai un circuito aperto. Un circuito aperto a livello elettronico è un problema, perché non è zero, oscilla, c'è del rumore, per cui quando tu leggi delle cose a caso. E c'è un barbatrucco, che è lo standard per farlo, che è risolvere questo problema con una resistenza messa a terra. Questa resistenza messa a terra la dovresti fare tu sul tuo circuito, però siccome è una cosa così comune, così ovvia, loro ti hanno montato una resistenza lì dentro che tu puoi decidere se collegare o no, per risolvere questo problema del circuito aperto quando hai un interruttore aperto. Si chiama full up. E tu puoi dire, questo è un input, quindi io mi aspetto di leggere un input. Se però questo input è un circuito aperto, lo voglio azzerare con questo giochino che è full up down. Così, in grandi linee. Una volta che voi avete configurato i vostri pin per essere input output, possiamo per esempio iniziare a vedere come si legge l'input. E l'input, c'è una funzione che voi dite input numero del canale, dovete averlo configurato precedentemente per essere di input, e lui vi risponde true, sì, se c'è un pin high, se c'è corrente, se è 1, se è un valore, invece falso se è l'altro valore, se è 0, se è low. In questo modo dovete distinguere, per esempio, se l'interruttore è aperto o acceso. Quindi invece di vedere, immaginate invece di GPO input c'è mentalmente interruttore aperto, e qui avete una if in Python che vi distingue queste due situazioni. L'output ugualmente è veramente stupido, avete la funzione output che vuol dire scrivi questa informazione sul mio pin, per cui per fare un esempio, se ci fosse un LED, una luce collegata, con il primo comando si accenderebbe, con il secondo comando si spegnerebbe. C'è questa cosa simpatica: se voi provate a leggere da un pin che avete configurato come scrittura, lui non è stupido e impazzisce, ma fa una cosa sensata, cioè vi dice
l'ultimo valore che voi avete scritto, per cui voi non dovete neanche cercare di ricordarvi cosa stavate scrivendo. Glielo potete dire, oh, ma io questo qui l'ho impostato alto-basso, e lui ve lo sa rispondere. Per cui, per esempio, quel comando lì semplicemente inverte. Se era su lo manda giù, se era giù lo manda su. Per cui se era un LED, quel comando lì ogni volta switchava, acceso-spento. Più o meno questo è uguale a quello che qualunque persona vi spiegherebbe su un Arduino, se state facendo un Arduino, questa cosa qui. La differenza è che noi lo stiamo facendo in Python, che è un linguaggio di programmazione abbastanza di alto livello, che gira sulla sua macchina di interpretazione, che gira sul vostro kernel Linux, per cui non è, siete per nulla assicurati che mentre voi fate queste cose vi arrivi qualcos'altro che interrompa il vostro codice per fare qualcos'altro, perché la vostra macchina nel frattempo sta facendo tante cose, sta collegata a internet, in questo caso sta tenendo traccia, che ne so, degli accessi, siamo collegati via SSH, per cui ci sono tanti processi che fanno cose. Per cui se voi steste lì seduti aspettando di vedere un input, ci sta che ve lo perdiate, perché non potete guardare sempre, perché a volte la vostra Raspberry deve fare altre cose. E questo è un problema, perché vorrebbe dire che sì, io posso leggere, però se i miei input sono un po' volatili, vanno e vengono, c'è un buon rischio che io me li perda, perché non è una programmazione real time. Questa cosa si risolve molto semplicemente perché voi potete dire alla vostra libreria di input output di avere gli allarmi, dei campanelli di allarmi che vi avvisano quando sono successe delle cose, anche dopo che queste cose sono successe e anche quando magari queste cose hanno smesso di succedere. È proprio un campanello d'allarme. E questi allarmi che uno può configurare sono di tre tipi. Sono tutti sugli input, ovviamente. Sono avvisami se un input era alto ed è diventato basso, quindi se è caduto. Avvisami se il contrario è salito, cioè se era basso è diventato alto. Oppure tutte e due. Avvisami quando è cambiato. E questa cosa vi permette di fare tante cose simpatiche, per cui potete, in primo luogo, fermare il vostro programma finché uno di questi campanelli di allarmi non suona. Quindi ci aspetta finché questo pin non cambia di stato. E questo si fa così, con wait for age. Aspetta che succeda questo fenomeno. Però voi potreste voler fare una cosa addirittura più avanzata. Potreste dire, quando succede questa cosa, eseguimi questa funzione. Per cui poi il vostro programma può continuare a fare altre cose, voi ve ne siete dimenticati, e lui si prenderà l'impegno, quando suona questo campanello d'allarme, di eseguire il codice che voi gli avete detto e di fare le cose che voi avete detto di fare. Per cui, per esempio, innanzitutto uno può aggiungere questo evento, questo campanello d'allarme, fare altre cose, do something in questo caso, e poi controllare se questo campanello ha suonato, oppure passargli una funzione di callback. Io qui sto definendo una funzione che semplicemente stampa delle informazioni, chiaramente questo qui è tutto un codice d'esempio, e io posso dire aggiungi questa detezione dell'evento, questo campanello di allarme, che esegue questo codice. In questo modo io posso avere una gestione asincrona nel mio programma che è abbastanza veloce a rispondere agli input esterni, che possono essere molto brevi, anche se sta girando su un sistema che non è per nulla di quel tipo. Ed è ancora più astuto, perché magari avete un sistema che ha dei piccoli falsi positivi, cioè i vostri pin si accendono per pochi millisecondi per un errore, e voi sapete che non è, perché se io premo un pulsante lo devo tenere premuto, che so, almeno mezzo secondo. Se lo premo meno vuol dire che l'ho sfiorato e che non volevo davvero premerlo, e magari voi volete pulire questo rumore, e questa libreria vi fa anche questo, vi definisce un intervallo minimo in cui questi eventi devono accadere perché abbiano valore, altrimenti vengono dimenticati e voi non li vedete proprio. E poi magari a un certo punto vi siete stufati di tutta questa cosa qui, volete rimuovere tutti questi eventi, tutte queste campanelle d'allarme, e questo ovviamente vi permette di pulire tutto e fare tutto. Vuoi avere l'acqua?
Tu mi portare l'acqua?
Vuoi della birra?
Birra.
Ho perso l'altra metà?
Hai perso il pane?
Sì.
essere più grande.
Ora, finora noi stiamo parlando di scrivere input che sono 0-1, acceso spento, lampadina accesa, lampadina spenta. Però quando voi volete fare dei progetti di elettronica, questa cosa subito vi diventerà restrittiva, perché voi la lampadina volete che si accenda piano piano, volete accenderla a metà luce. Il motore volete che vibri forte, non vibri, però anche che vibri medio oppure un quarto. Volete modulare queste cose. La Raspberry non ha di per sé un modo per creare dei segnali che sono delle onde che variano.
Però c'è un barbatrucco,
che è il barbatrucco che usa anche Arduino, penso qualunque altro microprocessore di questo tipo, che è mandare dei segnali che oscillano 0-1 con una certa frequenza. Quindi ogni secondo va 0-1, 0-1, 0-1, con un certo ritmo. Il tempo che passa, se questo ritmo è molto veloce, il vostro occhio non distingue una luce che si accende e si spegne molto rapidamente da una luce di media intensità. E il motore, per come è implementato, se poi una macchina accelerata ogni mezzo secondo, non è che si muove, si ferma, si muove, si ferma, andrà pianino. Ed è un trucco per modulare in maniera binaria qualcosa che poi venga percepito come se fosse un'onda continua. E poi questo giochino di frequenze che saltano, ovviamente non ve lo dovete fare a mano, ve lo fanno fare loro, si chiama PWM, Pulse Width Modulation. E voi potete dire che sul canale 12, per esempio, in output volete farlo con una frequenza di 0,5 Hz, che vuol dire mezzo secondo. Se poi gli dite start e poi stop, vedete start, scusate, lui ogni mezzo secondo porterà quel pin in alto, aspetterà mezzo secondo e lo porterà in basso. E quindi l'effetto sarà di avere una cosa che oscilla. Tac, 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 tac. Se voi invece questa frequenza la parlate molto in alto, tipo 50 Hz, che sono 100 volte al secondo, questa cosa voi non riuscite più a vederla, perché 100 volte al secondo è fuori dalla vostra capacità percettiva, ma l'effetto sarà di avere, a livello pratico, un output che è il 50% o il 30% di quello che voi volete. E quindi voi, per esempio, con questo piccolo esempio, lui inizia a velocità minima, 0, quindi fermo, e lentamente va riempendo questa onda quadra, aumentando poco a poco, fino a raggiungere il valore di 100, e poi inizia a scendere di nuovo fino a 0. E questa cosa qui, se la facciamo seguire, sarebbe una cosa che sale e scende, sale e scende, come se fosse un'onda. E in realtà non è un'onda, è una cosa fatta di tanti piccoli scalini, però sono così piccoli, sono 100 in un secondo, che voi non li vedete. Quando avete finito di fare tutto questo vostro programma, chiudete tutto, clean up, e il vostro programma finisce. E con questo più o meno avete tutto quello che si può fare con 4 pin e una scheda di microprocessore. E sono gli elementi, diciamo, i blocchi di base, i Lego, con cui costruire tutto il resto. Domande?
Quanti pin hai per fare più disponibilità?
È un'ottima domanda. Non lo so, ma te lo dico perché ci sono scritti qui. Ci dovrebbe essere scritto?
A me ne servono 8. Lo posso fare o no?
Non lo so. Devo guardare, non sono sicuro.
Prima me è una merda.
Senti,
questa cosa potrebbe essere un'alternativa. In Brasile ne fanno.
Senti, non lo so, quindi hai 8 che di per sé sono già input generico, e gli altri in realtà li puoi riconfigurarli per usare come intelligente PWM. Però non so PWM, bisogna guardare.
Sembra uno. Perché avevo l'idea di passare
davvero? Però è hardware o software questa cosa? È hardware uno? Come dicono uno?
Io credo pure che sia hardware, non so, per il poco che ne so io che capisco io mi sembra.
Il QM su Arduino hardware perché ci sono due pin per quello che QM gli altri software.
Ok, questa era la base. Ora step superiore. Voi non volete soltanto controllare un LED, un motore o delle periferiche elettriche. Volete parlare con un altro chip. Volete parlare con un altro piccolo computer, con un altro Arduino, con un altro Raspberry, con un'antenna, con un'antenna Zigbee, con una cazzo di schedina SD card, con una marea di periferiche che voi non avevo idea, ma un sacco di periferiche hanno dei sistemi di comunicazione non standard, ma ci vanno vicino, per parlare a basso livello senza dover costruire reti, un livello un pochino più elementare. Uno di questi protocolli, che è quello che vi sto per raccontare leggermente, si chiama SPI ed è un protocollo che si basa su un minimo di 4 cavi elettrici che collegano la vostra periferica alle altre, quindi 4 pin, 4 cavi vuol dire 4 cavi che voi dovete attaccare su 4 pin. Questi 4 cavi sono un clock che serve per dare un tempo in comune tra le due periferiche che sincronizza, ci sarà un master che darà il ritmo e gli altri che ballano al ritmo. Poi avete due cavi, uno per mandare gli input e uno per ricevere gli output, quindi ogni periferica in questa rete ha due cavi di input e di output, ha un cavo di input e di output, e c'è un terzo che in realtà è, c'è un quarto che in realtà è un quarto su gli slave, ma ce ne possono essere più sul master, che è per selezionare. Di questo modo i primi tre possono essere condivisi, per cui non dovete avere quattro cavi diversi per ogni periferica, dovete avere tre cavi per questa cosa e poi un cavo per selezionare con chi volete parlare. Quindi se voi avete un'antenna e un SD card potete collegarli usando lo stesso clock input-output e avete due pin che vi servono per selezionare con chi state parlando e ognuno riceverà i pacchetti giusti e non si creerà confusione perché voi magari avete il pacchetto all'antenna e lo riceve l'SD card. Questa cosa, che come potete capire non è difficile, però un attimino uno step più complicato di gestire un LED, a livello implementativo a scrivere a mano è un po' scomodo, si può fare, ci sono delle librerie, ma la cosa più simpatica della Raspberry è che ha dei pin sulla Raspberry dedicati solo per fare questa cosa qui e un modulo del kernel dedicato a gestirvi tutta questa comunicazione. Per cui voi anche di questo vi potete dimenticare, perché su questa figura ci sono i pin viola che sono stati, hanno il nome esattamente di questi quattro pin che vi ho appena raccontato. L'11 è il clock. La Raspberry è già configurata per mandare un clock, un ritmo per questo protocollo sull'11. Il 10 è l'output, cioè quello che la Raspberry scrive alle periferiche. Il nome è l'input della Raspberry. L'8 e il 7, che sono sulla destra, servono per selezionare la periferica. Sono due, quindi voi potete collegarvi due periferiche SPI senza dover fare nessun tipo di configurazione. Quindi in questo caso, per collegare l'antenna, io ho preso il 9, 10 e l'11. Se vedete, la numerazione di sopra non è quella, l'ordine in cui sono scritti. Sono chiaramente, e questo è il problema della numerazione che vi dicevo. E, per esempio l'8 per selezionare, quindi ho preso 4 di quella viola e poi già che c'era mi sono attaccato alle 3 volt e al ground, quindi io ho già 6 cavi che dalla mia Raspberry vanno verso l'antenna. E una volta che ho fatto questo tipo di configurazione c'è una libreria Python che si occupa di tutta questa comunicazione, per cui io devo giusto attaccare i cavi giusti sui pin giusti e il mio problema si è risolto. Questa cosa qua sulla versione della Debian che c'è per Raspberry da scaricare sul loro sito, della Raspbian, l'ultima volta che ho guardato non era implementata correttamente, andava ricompilato il kernel, però penso l'abbiano risolto, però non l'ho controllato. Dovrebbero farlo, cioè avrebbero detto che hanno detto che l'avrebbero fatto. Però c'è un'altra distribuzione che si può scaricare da Lady Ada, che è questo sito che anche loro si occupano di elettronica.
Adafruit.
Sì, Adafruit, grazie. Che si chiama Occidentalis, che di suo già viene con i moduli del kernel configurati, compilati bene, per cui funziona senza dover fare troppi bagaggi. E la cosa simpatica di questa libreria, che è veramente ovvia, nel senso che voi una volta che avete collegato i cavi giusti, importate il modulo per fare SP e avrete un bus che sarà sempre lo 0 e i due client che sono lo 0-1, che corrispondono ai pin 8 e 9 che abbiamo visto prima. Quindi se io ho collegato la mia antenna usando come selezione il pin 8 e ci voglio parlare, dovrò scegliere client 0. Se io ne attacco due, e questa cosa la faccio due volte, dicendo 1-0-1-1, lo potrò fare condividendo i primi tre cavi, quindi risparmio un sacco di pin. Poi devo impostare un po' i parametri, che sono un pochino così, tipo la frequenza massima con cui bisogna comunicare, il clock, queste cose qui. Una volta che l'ho fatto, io ho questa funzione transfer, xfer, che ovviamente di inviare byte e ricevere byte in questo protocollo di comunicazione, ed è tutto fatto, pulito, semplice. Io non so se voi avete visto SP fatto a mano, ma è tutto un altro mondo. Questo protocollo ha una curiosa caratteristica, che è perfettamente a tempo, sincrono, per cui ogni volta che voi mandate una cosa ne ricevete una e viceversa, per cui se voi volete ricevere qualcosa dovete mandare qualcosa, perché è uno scambio sempre a somma zero, per cui se voi volete soltanto leggere senza scrivere nulla dovete comunque mandare degli zero o qualunque altro numero che non faccio danni. Per cui, per esempio, noi qui stiamo trasferendo questi tre numeri e riceveremo tre numeri. Per esempio, se io l'ultimo numero volevo ricevere una risposta, io mando un messaggio e voglio ricevere una risposta, devo mandare un'altra cosa per riceverla, altrimenti l'ultima non potrò leggerla. Però una volta imparato questa cosa qui, senso, basta ricordarsi di questo dettaglio implementativo e voi potete parlare con tutte queste periferiche.
Che cos'è Assert?
Assert, sì, quello è vero, se non è vero dà un errore.
Ma SP che cosa gestisce di fatto? Gestisce periferiche generiche così a caso?
Sì,
è più impreciso che cosa fa? Cioè quali tipi di periferiche?
Senti, l'ha inventato la Motorola per comunicare tra i processori.
Ok.
Viene usato a basso livello per tante cose. E per esempio le XB, se vuoi collegare un XB, che sono queste schedine radio molto, o una periferica con tanti moduli Bluetooth, esistono sicuramente moduli Bluetooth, per cui tu puoi usare il Bluetooth con la tua Raspberry, la puoi collegare via SP.
Ok.
E è tipo una seriale, però.
No, era per però... quali tipi di device, come l'hanno. Era giusto per capire quali tipi di device c'è la Chavi.
Veramente qualunque cosa. È davvero tipo una seriale, però con molti meno pin. Cioè un qualcosa pensato per avere pochi cavi che passano.
Tipo le Coges? No, avranno un altro standard. Le cosettine che plughi nelle macchinette. È presente?
No.
Le robettine e le chiavette che fichi nelle macchinette.
Però quelle non hanno cavi.
Vabbè, magari RFID comunque. Questo è RFID, no?
Sì, però questo è. Qui la esatto, questa è una limitazione a parte, cioè due cose che loro sono già alimentate.
Ah, ok.
Eventualmente poi, la prima verrà collegata alla seconda, ma devi avere due periferiche elettriche, però è una specie di comunicazione senza sistemi operativi, perché qui non ci sono sistemi operativi di mezzo, qui ci sono giusto dei segnali elettrici, è una comunicazione molto di basso livello.
Mi si fa aprire un file?
Devi splittarlo oppure devi aprirlo?
Aprirlo.
È spazio.
Ok.
Step ancora su, per cui sto accelerando in maniera esponenziale questo talk. Per collegarmi con questa antenna, con questo vibratore, cosa ha fatto questa tipo americana che c'ha un blog, si chiama Scanline? Ha preso il controller originale, che viene venduto assieme al coso, l'ha aperto, l'ha tracciato, ha visto che tipo di antenna c'era, ed è un'antenna che si chiama CC2500, che produce la Tinker. Ha saldato dei cavi sul processore del trasmettitore e ha sniffato la comunicazione SPI di questo protocollo che vi ho spiegato, e si è letta tutti i byte, perché poi sono byte, non c'è una grande struttura sopra. Li ha letti, si è guardata un pochino la documentazione dell'antenna e ha capito come veniva configurata e come stavano mandando questi segnali, e ha scritto una libreria per Arduino. E io questa cosa qui l'ho presa, ho provato a implementarla in Python, non ha funzionato, mi sono riletto la documentazione migliaia di volte, ci ho perso un po', e ora funziona. Per cui in realtà questa qui è una libreria che vi permette di comunicare con questa antenna, che viene usata in altri prodotti commerciali, non soltanto in questi vibratori svedesi, ma mi dicono per esempio la chitarra di Guitar Hero. Per cui è una cosa che, aggeggiandoci, uno potrebbe voler usare per tanti altri progetti simpatici. E di per sé queste antenne sono molto semplici da configurare, perché fondamentalmente hanno dei registri in cui vengono conservate delle variabili, che sono i parametri di configurazione, a cui voi accedete via SPI mandando un comando che è tipo scrivi qui il luogo dove dovete scrivere questo tipo di configurazione e poi il valore. Nello stesso modo voi leggete questa cosa. E loro di per sé già implementano una serie di cose, tipo non solo gli potete dire spedisci questo segnale, manda questo pacchetto, ma potete anche dirgli potete anche fare una gestione di pacchetti come se fosse una piccola rete wireless. Quindi potete assegnare gli indirizzi, potete dire accetta solo i pacchetti che sono indirizzati per te, o manda questo pacchetto in broadcast, cioè mandalo a tutti gli indirizzi. Potete dire fammi un controllo contro il rumore, quindi voi non dovete preoccuparvi che ci siano delle onde che vi rovinano la trasmissione. Tutti i pacchetti che riceve sono già stati controllati e già vi è assicurato che sono stati mandati da una sorgente. Magari perdete cose per il rumore, ma non vi arrivano, non leggete il rumore, viene semplicemente filtrato. C'ha tutta una serie di meccanismi di whitening che io non so, ma dicono siano un sacco importanti per trasmettere bene via radio. E tutto ciò si configura via questo protocollo SPI. Per cui, rapidamente, questa antenna si controlla creando questa periferica di comunicazione SPI, questo oggetto SPI, e, per esempio, la si configura sporandogli questi numeri. In questo caso io sto dicendo che nella variabile all'indirizzo 0 deve scrivere il numero 29 in esadecimale, all'indirizzo 2 deve scrivere il numero 6. Questa cosa ha un significato per la configurazione di questa antenna, che si può leggere, va letta sulla, sulla, sulla specifica del tendine. Questa antenna però ha un po' questa sfiga, che non usa solo il protocollo SP, c'ha un altro pin in più che vi serve per comunicarci. Ci hanno aggiunto una cosa così, un po' minchia, non standard. E quindi torneremo a usare gli input e gli output generici che vi ho fatto vedere all'inizio. C'è un motivo per cui l'ho fatto vedere. Per cui io, oltre a configurare l'SP, ho questi due, c'ho due pin che imposto come input, qui in questa riga qui. E mi serviranno per avere informazioni sullo stato di questa cosa. E poi in realtà, nel senso, non so quanto sia interessante vedere questo come funziona, forse non tantissimo, però nel senso, voi, io ho riscritto in maniera leggibile un po' di comandi che uno può mandare con i numeretti a questa antenna, per cui abbiamo la funzione comando. Voi gli date un comando e lui glielo manda, che può dire, un comando è inizia a trasmettere, inizia a ricevere, fermati di trasmettere, spegniti, vai in sospensione energia. Gli potete dire reset, che è il comando 30, così è più facile da ricordare. Gli potete dire vai in modalità ricevi, vai in modalità trasmetti, idle è fermati, nop è non fare nulla. E queste antenne hanno una memoria di roba che devono mandare, quindi voi potete svuotare questa FIFO di invio, gli potete chiedere qual è il loro stato, cosa state facendo in questo momento, e poi avete le ultime funzioni che sono manda pacchetto, ricevi pacchetto. Voi gli date un pacchetto, c'è una lista di numeri, e loro lo prendono, fanno la loro configurazione, si svuotano la memoria, prendono il pacchetto, lo mettono in memoria, vanno in modalità trasmetti, trasmettono questa cosa, e la ricezione è più o meno al contrario. C'è un pin esterno che vi segnala quando ricevete un pacchetto, così voi non dovete stare lì a aspettare che qualcuno vi mandi informazioni, voi dovete fare altre cose e poi ogni tanto suonerà un allarme e dire ehi, hai ricevuto un pacchetto via l'antenna, fatelo leggere. E questo è come funziona l'antenna. Una volta che avete l'antenna che funziona, ci costruiamo sopra il controllo del vibratore. Chiaramente è una configurazione specifica di quell'antenna, non è una generica. E qui, vabbè, qui l'abbiamo un pochino complicato. Però per essere molto molto semplici, per configurare la radio noi abbiamo questa enorme tabella di configurazioni. Questa tabella non ce la siamo... Cioè, nel senso, mi sono letto cosa vuol dire, però di fatto è quello che è stato sniffato dal protocollo, da saldare i cavi sul trasmettitore. Questa configurazione non l'abbiamo inventata noi, abbiamo semplicemente copiato quello che il trasmettitore originale faceva. Quindi stiamo configurando la nostra antenna come se fosse quel trasmettitore, per far finta di essere quel tipo di trasmettitore. Quindi bisogna configurare la frequenza, il canale, la lunghezza del pacchetto, l'indirizzo, vari parametri di configurazione, di cui io ignoro la maggior parte delle cose. Una volta che sto configurando tutto questo, mandando il pacchetto giusto con un numero dentro, questo numero viene preso come intensità della vibrazione. Quindi power strength 100 manderà un pacchetto che contiene il comando inizia a vibrare a velocità 100, power 0 fermerà la vibrazione. Ci siamo? Una volta che abbiamo scritto questa roba, sì, l'abbiamo presa, l'abbiamo fatta girare in continuo, quindi lui continua a mandare pacchetti dicendo vibra questa velocità, vibra questa velocità, vibra questa velocità, vibra questa velocità.
Ma la trasmissione nella libreria dell'antenna, cioè la ricezione, l'ha implementata per completezza?
Per completezza, perché purtroppo vibratore non trasmette mai, perché sarebbe un sacco divertente poter avere un feedback. Però purtroppo è proprio stupido. Tra l'altro la libreria, cioè il codice del trasmettitore originale, e qui c'è implementato la parte che serve, perché la cosa più divertente è che loro hanno implementato una serie di cose che poi non usa. Tipo il trasmettitore, quando si accende, inizia a studiare tutti i canali che posso più per trasmettere, capisce quali sono quelli in cui c'è il rumore, in cui non c'è il rumore, quindi dove la trasmissione è più pulita, e poi sceglie il numero 1. No? Perfetto. Per cui... siccome noi stiamo lavorando tutto in Python, una volta che noi abbiamo il controller dell'antenna e del vibratore, non ci vuole nulla a infilare questo dentro un web server. Basta importare una delle migliaia di librerie che fanno web server per Python, ignorare il fatto che noi abbiamo un thread che deve essere eseguito continuamente per far funzionare l'antenna che gira dentro il web server, che non si dovrebbe fare, però lo facciamo lo stesso. E registriamo un callback quando riceviamo una richiesta get o post, proprio non guardiamo in faccia a nessuno. Se è una post, prendiamo l'input, decidiamo che lo prendiamo come se fosse JSON, quindi una struttura di dati JavaScript, la passiamo. Dentro questa struttura JSON ci sarà un linguaggio, delle istruzioni che noi abbiamo deciso per far vibrare questa cosa, e la manderà, userà queste istruzioni per far vibrare il vibratore a tempo, e poi vi restituisce delle informazioni su cosa sta facendo. E cosa sono queste istruzioni? Queste istruzioni sono dei generatori di numeri. Siccome voi, questo vibratore capisce una cosa, un numero da 0 a il massimo che è 128, quindi voi qualunque configurazione volete avere deve essere semplicemente qualcosa che genera numeri. E quindi noi questo abbiamo scritto qualcosa che gli date qualsiasi generatore di numeri, qualsiasi sequenza infinita di numeri, e lui li sputa dentro l'antenna si occupa di mandarli al vibratore. Per cui noi abbiamo, allora, faccio vedere l'esempio che forse è più interessante. Questo è per esempio uno dei tipi di messaggi che voi potete mandare. Qui c'è scritto, è JSON, per cui abbiamo queste strutture. La parte quick end è una cosa di tipo end. L'abbiamo chiamata end, ma forse timeout era il nome migliore. Però timeout è un'opzione. In cui fondamentalmente prende quel valore, lo manda per 0,5 secondi e poi si ferma. Quindi è una lista costante di numeri, però con un timer. Passati quei secondi, questa lista costante di numeri finisce. Non importa quante volte avete letto. Cioè, lui, se gli chiedete 1, gli chiedete 7 miliardi, lui risponde 7 miliardi di 128. Basta che lo fate nel primo mezzo secondo, poi finisce. Poi ce n'è una che senza value, quindi per default fa 0. Queste due strutture sono state messe in una lista che viene data in pasto all'operatore concat. Che cosa fa? Concatena il primo e il secondo, quindi fa esegue il primo, quando finisce il primo esegue il secondo. Tutto questo viene messo in un ciclo. Cycle semplicemente dice ripeti questo all'infinito. Il risultato di questo comando è vibra
mezzo secondo,
pausa, fermati mezzo secondo, vibra mezzo secondo.
Tra l'altro una cosa interessante è che anche value di end e anche timeout possono essere a loro volta generatori, quindi poi
strutture. Facciamo una prova?
Dobbiamo le trovare.
Ti serve in qualche modo? Devo curl.
Sì.
Controllare la prova.
Sì.
e con la chiocciola, vero?
Sì.
Dobbiamo rilasciare, ma lo facciamo, giuro. Il tempo, appena c'è internet.
Devi farlo,
comunque, questo è quel comando lanciato. Mezzo secondo si spegne, mezzo secondo si spegne. Poi faccio vedere un altro esempio.
Questa qui.
13 di maiuscola.
Open the door.
Vai, vai.
Vabbè, che voi avete capito. Per 0.05 secondi va a 80, poi si ferma per 0.05, poi per 0.08 va a 128, poi si ferma per mezzo secondo e poi ripete tutto questo.
Secondo voi che ritmo fa?
È il ciclo stimolato questo.
Hai fatto un menù tipo pizza.
Comunque per le tecnologie di interattori che attualmente sono implementati sono cycle, contract, end, poi dopo ci sono sinusoide, cosinusoide, tangente,
e ci aumenta, ci diminuisce, eccetera.
Questo qua fa il battito tipo cardiaco.
E in realtà noi abbiamo prendere un tot, però è veramente facile aggiungere degli altri, perché è manipolare sequenze di numeri. Tra l'altro è tutta roba componibile, perché tutte queste robe qui possono essere a loro volta tutti gli input di questi, tutti i parametri, minimo, massimo, timeout, valore, possono essere a loro volta delle liste di numeri, degli iteratori. Per cui ed è sono file di testo di poche righe che uno può salvarsi e può mandare per email, fondamentalmente.
Le implementazioni sono molteplici in questo senso.
Per cui io penso, questo è da il cavo elettrico fino all'interprete JSON, tutto quello che serve per fare il testo.
Stop.